Genetica Oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano.
Torniamo in diretta, parliamo di questo laboratorio specializzato per combattere le diverse epidemie che colpiscono l'Africa, Covid-19 incluso, insieme alle malattie tropicali. La Fondazione Magis lo ha avviato appunto in Chad. Ne parliamo con il nostro ospite, il professor Vittorio Colizzi, che è docente di immunologia e patologia presso l'Università di Roma Tor Vergata, in collegamento telefonico. Ben trovato e grazie, professor Colizzi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È un piacere, professore, accendere un riflettore di questo tipo, perché ci dà modo di spaziare molto in un momento particolarmente complicato. Ma partiamo proprio da questo laboratorio di analisi biomediche, che è utilizzato anche come strumento per la lotta al Covid e come centro di ricerca per le malattie tropicali, professore.
Sì, è un, appunto, viene chiamato Laboratorio Grandi Epidemie Tropicali, è stato attivato da settembre scorso presso l'ospedale universitario Le Bon Samaritain, che è N'Djamena, la capitale del Chad, quindi nell'Africa centrale. E questo ospedale universitario è stato creato da gesuiti italiani, per cui il movimento Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo Magis ancora ne cura molti aspetti. È stata una risposta al piano di emergenza della cooperazione italiana, quindi hanno fatto un bando, il Magis ha presentato questo progetto e quindi l'abbiamo, diciamo, attivato, nel senso sia costruito sia riempito di strumenti sia per immunologia e per biologia molecolare, e attualmente da settembre scorso, ottobre scorso, fa quello che fanno i nostri laboratori per il Covid-19, cioè i tamponi nasofaringei per vedere quelli che sono positivi. Però, come giustamente lei ha detto, va al di là del Covid, perché è un laboratorio che permette di fare anche altre analisi, tipo la carica virale nei soggetti con HIV-AIDS, con epatite B e così via.
Certo, assolutamente. Non dimentichiamo appunto le condizioni che da anni flagellano quei territori. Professore, il riferimento e il pensiero al Covid-19 in questi ultimi giorni non può, è una riflessione che non posso non fare con lei, alla luce anche di quello che proprio ieri l'OMS chiedeva, la necessità di vaccinare in modo importante l'Africa subsahariana, così come in generale i paesi in via di sviluppo. Che situazione si sta vivendo in queste ore in Africa in relazione proprio al Covid, professore?
In Africa è un po' variegato, nel senso che si utilizzano i vaccini quasi tutti a base di adenovirus, quindi a vettore virale,
sì.
Fatti sia quelli dell'AstraZeneca, tipo appunto quello che utilizziamo noi, o se no quello fatto dai cinesi, da Sinopharm, o dallo Sputnik russo. Quindi un po' a macchia di leopardo, ogni stato si sta organizzando per cominciare a vaccinare. Quello che, per esempio, che stiamo facendo in questo laboratorio è cercare di analizzare le varie varianti virali che stanno in Chad, perché per esempio in Africa del Sud la variante sudafricana è abbastanza resistente al virus, al vaccino AstraZeneca, quindi tant'è vero che l'hanno sospeso.
Sì.
E quindi seguire come d'altronde stiamo facendo anche noi qui in Italia, dalle sequenze arrivare alle varianti virali è fondamentale anche per una buona campagna vaccinale. Certo, il problema da una parte è appunto che i vaccini ancora non arrivano in grosse quantità a confronto a quello che è successo in Italia e in Europa.
Sì.
Dall'altra, però, fortunatamente insomma, le percentuali di persone che sono completamente asintomatiche è molto alta, un po' per l'età più giovane delle popolazioni africane, quindi dal punto di vista demografico sono meno sensibili a ospedalizzazione, un po' perché, avendo avuto molte altre infezioni, in qualche modo hanno sviluppato quasi un'immunità naturale un po' più forte, quindi il virus circola nello stesso modo.
Sì.
Stiamo intorno al 6-7%, quindi in questo momento, insomma, c'è una seconda ondata di diffusione del virus, però le popolazioni non sono estremamente sensibili, confronto invece alla popolazione italiana, che, essendo una popolazione più anziana, ha dato molti più problemi.
Certo. Quindi anche il rischio di varianti eventualmente è ridotto alla luce di questa immunità, per così dire, naturale, professore?
Sì, beh, insomma, ma anche quando sta nell'asintomatico il virus varia, quindi non c'è una riduzione. Quindi, insomma, fare le varianti con le sequenze genetiche del virus è estremamente importante proprio per capire quello che sta succedendo in Africa, che abbiamo poche informazioni, questi contatti che ci stanno fra l'Africa e l'Europa, è importante vedere quello che sta succedendo.
Ecco, la vaccinazione è ancora, come ricordava anche lei, deve fare una lunga strada in paesi come quelli che stiamo raccontando. C'è poi anche il tema della conservazione dei vaccini. Qualche tempo fa appunto UNICEF diceva inutile dare milioni di dosi quando poi la maggior parte magari vanno perdute, sprecate, perché non ci sono luoghi come quello che stiamo raccontando quest'oggi capaci di gestirli e mantenerli alle giuste temperature e poi appunto somministrarli, professore.
Ma in questo ospedale universitario dei Gesuiti a N'Djamena noi distribuiamo anche, facciamo anche le vaccinazioni perché abbiamo la catena del freddo assicurata.
Esatto.
Però il problema, oltre a quello che lei ha detto, che un po' convale al discorso di inutile mettere troppe dosi, perché c'è anche una forte diffidenza, cioè i no-vax da noi sono la minoranza, in Africa sono la maggioranza, quindi c'è anche il problema di prepararli culturalmente.
Sono resistenti quindi, professore, da questo punto di vista, culturalmente resistenti alla vaccinazione?
Sono culturalmente resistenti, sì. Quindi molti lo considerano un virus appunto europeo, occidentale, la pratica vaccinale che nei bambini viene abbastanza accettata, negli adulti è molto più difficile. Quindi adesso il grosso lavoro è un grosso lavoro di formazione sia del personale sanitario, e quello lo abbiamo già fatto durante la messa a punto del laboratorio, però adesso c'è da fare un grosso lavoro di comunicazione alla popolazione.
Certo, beh, ci dà una notizia, professore, perché siamo abituati magari banalmente a pensare alla popolazione africana come soggetti che necessitano chiaramente di determinate cure, di determinati strumenti, in questo caso di vaccini, però magari riflettiamo meno su un'idea che culturalmente potrebbero non volerli e non accettarli, per l'appunto, come ci sta sottolineando, professore.
Sì, ma per esempio hanno il vaccino per l'epatite B, che ormai è ampiamente diffuso da moltissimi anni, e se uno va a vedere quante persone, specialmente sanitari, personale sanitario si è vaccinato contro l'epatite B, è veramente scarso.
Caspita.
Quindi sono a rischio. Quindi insomma il problema non è solo la catena del freddo, l'arrivo dei vaccini, ma anche un po' la penetrazione dentro la popolazione. Questo è un problema culturale che ovviamente si sta affrontando, ma che richiede tempo, non si risolve in qualche mese.
Beh, se addirittura il personale sanitario da questo punto di vista è resistente, e quindi chi scientificamente e culturalmente no, più avanti, ci fa riflettere anche sul resto della popolazione, professore.
Certo, questo è uno dei grossi problemi.
È giusto.
Però, insomma,
raccontarlo.
Quindi questo serve a rafforzare un po' la preoccupazione che è inutile far arrivare milioni e milioni di dosi se non si è preparato il terreno, sia dal punto della conservazione ma anche dal punto di vista culturale. Io credo che sia molto importante.
Assolutamente, è un dato
fondamentale. Poi non avendo un grandissimo numero di morti, e poi la morte insomma in questi paesi è considerato un fenomeno molto più naturale che da noi, e quindi anche loro dicono: ma che senso c'ha vaccinarci? Una cosa che si è appena fatta e che viene fatta in Europa, che senso c'ha vaccinarci quando noi non abbiamo, voi dite che il virus c'è ma non siamo tutti bene, e quei pochi che muoiono, muoiono perché devono morire.
Certo, quindi, è chiaro che se...
è proprio una cultura.
Se ci caliamo noi in questa cultura abbiamo una visione completamente diversa, ma credo che sia corretto raccontarlo, per l'appunto, così come c'è al tempo stesso la necessità di dar vita a progetti come quelli della Fondazione Magis, che, come stiamo raccontando, ha avviato questo laboratorio specializzato per combattere le diverse epidemie. Abbiamo parlato al plurale, negli anni scorsi ci siamo occupati di Ebola, di Chikungunya, insomma credo che queste situazioni siano ancora vive e attive nella quotidianità di quei territori, professore.
Assolutamente sì.
Quindi insomma noi le dimentichiamo, o tendiamo appunto poi a chiaramente parlare anche di altro, ma a quelle latitudini e nella routine quasi di tutti i giorni. Professore, noi su questo la ringraziamo per la sua puntualità, la sua chiarezza. Voglio ricordare il professor Vittorio Colizzi, docente di immunologia e patologia presso l'Università di Roma Tor Vergata. A questo punto le auguro un buon lavoro, a presto, professor Colizzi.
Grazie mille anche a voi, buona giornata.
Radio Cusano Campus.